È sabato pomeriggio ed è il momento di Highlights qui su Radio Popolare. Ciao a tutti e tutte, bentornati all'ascolto del nostro magazine sportivo in onda il sabato fino alle 16. Poco tempo quindi a disposizione per noi, e invece sono tante le cose di cui vi vorremmo parlare quest'oggi. Quindi, dopo avervi ricordato rapidamente i contatti della nostra trasmissione, ossia la mail a cui potete scriverci sport@radiopopolare.it, andiamo subito ad ascoltarci i nostri flash della settimana sportiva, la copertina che abbiamo preparato per voi questa settimana qui ad Highlights.
The 2025 Ballon d'Or from Football goes to Aitana Bonmatí.
I never thought when I was a kid that I can achieve that, because when I was a kid, I didn't think that women's football can exist.
Quand on pense Afrique et qu'on pense vélo, on pense Rwanda. Ici, il y a la passion, il y a l'expertise, il y a l'implication des autorités, du président Kagame lui-même, un savoir-faire, et que les conditions nous semblaient réunies pour que ce soit un succès. Et aujourd'hui, quelle démonstration l'Afrique fait au monde entier quand on voit cette magnifique première journée.
Questi esperti fanno parte delle procedure speciali del Consiglio delle Nazioni Unite per i diritti umani, citano le conclusioni della Commissione ONU d'inchiesta e l'ordine della Corte Internazionale di Giustizia che impongono a stati e organizzazioni di agire contro il genocidio. Sottolineano che lo sport non può continuare come se nulla stesse accadendo mentre si commettono gravi violazioni dei diritti umani. Chiedono infine che il boicottaggio colpisca lo Stato di Israele e non gli atleti individuali, al fine di evitare discriminazioni. E l'ultimo punto, col quale concludono, è un messaggio chiaro che esiste un dovere morale e legale di agire subito per fermare il genocidio a Gaza.
Comitato di esperti delle Nazioni Unite sui territori palestinesi occupati che chiede la sospensione di Israele dal calcio internazionale come risposta al genocidio in corso in Palestina. Abbiamo voluto chiudere così la copertina di questa settimana per la terza puntata della nuova stagione di Highlights con la voce di Guido Battaglia, che fa parte del Centro per lo Sport e i Diritti Umani di Ginevra, un'organizzazione legata all'ufficio dell'Alto Commissario per i Diritti Umani dell'ONU. Lo abbiamo ascoltato in questa intervista registrata in settimana dalla nostra Viviana Stazzi, andata in onda in forma più estesa in esteri. Questo appello è una novità, è un'iniziativa importante. Lo sport deve respingere l'idea che tutto procede come se niente fosse, hanno scritto relatori e relatrici nel loro appello, e c'è anche tra di loro Francesca Albanese. Gli organismi sportivi non devono chiudere un occhio sulle gravi violazioni dei diritti umani, soprattutto quando le loro piattaforme vengono utilizzate per normalizzare le ingiustizie, si legge ancora in questo testo. Non sappiamo se le parole degli esperti sulle condizioni di vita nei territori occupati palestinesi scuoteranno finalmente la FIFA e l'UEFA, che sono i principali destinatari dell'appello. Si fanno però sempre più insistenti le voci che qualcosa nei prossimi giorni potrebbe muoversi. Un'esclusiva del Times, ad esempio, sostiene che i componenti dell'UEFA siano favorevoli a escludere Israele dal calcio europeo e che finalmente un passo formale potrebbe esserci la prossima settimana. Quel che è certo è che anche il tema dello sport è ormai entrato nella discussione quando si parla di azioni per fermare il genocidio di Israele in Palestina. Questa settimana però si è aperta, lo abbiamo ascoltato nei nostri flash, con le premiazioni per il Pallone d'Oro. Noi abbiamo dedicato parte della nostra copertina ad Aitana Bonmatí, 27 anni, campionessa del Barcellona e della Spagna, ha vinto per la terza volta consecutiva il Pallone d'Oro della prima calciatrice a riuscirci. Prima di lei, in quasi 70 anni di storia del premio, c'erano riusciti soltanto Michel Platini e Leo Messi. Pallone d'oro maschile è andato invece all'attaccante del Paris Saint-Germain, Ousmane Dembélé, autore di una stagione straordinaria sotto la guida dell'allenatore spagnolo Luis Enrique. La scelta della giuria di premiare Dembélé ha comunque fatto discutere, noi però ci siamo concentrati appunto su Bonmatí perché, oltre ad essere una calciatrice straordinaria, ha già dato più volte dimostrazione di una profonda coscienza politica, si è spesa molto nelle vicissitudini che hanno attraversato ad esempio la sua nazionale, la nazionale spagnola. Bonmatí è un simbolo di uguaglianza e poi questo pallone d'oro, per quanto il premio al femminile esista solo dal 2018, questo terzo premio è già un pezzo di storia, possiamo dire. Abbiamo poi sentito anche la voce del francese David Lapartien, l'abbiamo scelta perché lui è il presidente dell'Unione Ciclistica Internazionale e domani si concludono i mondiali di ciclismo. Per la prima volta in più di 90 anni e in oltre 90 edizioni si stanno disputando in un paese del continente africano, ossia in Ruanda. L'Africa era l'unico continente in cui non si erano ancora corsi i mondiali di ciclismo e quindi siamo di fronte a un evento storico. È anche però un evento molto discusso, molto controverso. Il Ruanda per numerose organizzazioni umanitarie è un paese autoritario, il presidente Paul Kagame è in carica ininterrottamente da 25 anni e negli ultimi mesi diverse agenzie delle Nazioni Unite hanno denunciato il sostegno del Ruanda alle milizie che stanno provocando morti, sfollamenti, una catastrofe umanitaria nell'est del vicino Congo. Se restiamo poi in ambito sportivo, Ruanda sta tessendo grosse trame per portare presto, ad esempio, nel paese un gran premio di Formula 1, anche se in questo momento non esiste nemmeno una pista di gara, e poi da anni c'è la campagna Visit Ruanda per promuovere il turismo, ha portato a partnership con club di calcio importanti come Arsenal, Paris Saint-Germain e Bayern Monaco. Il ciclismo è da tempo un altro degli sport su cui il Ruanda punta di più per accrescere la propria reputazione internazionale. Adesso c'è anche la grande vetrina di questi mondiali, un evento storico che però, come dicevamo, ha fatto anche molto discutere. Noi torniamo a parlarne tra poco, adesso però ci ascoltiamo un brano di un artista di origini ruandesi, lui è Corneille e questa è Pars Convient d'Alouen.
Nous sommes nos propres pères, si jeunes et pourtant si vieux, ça me fait penser. Tu sais. Nous sommes nos propres mères, si jeunes et si sérieux, mais ça va changer. Oh,
on passe le temps
à faire des plans pour le lendemain,
pendant que le beau temps
passe et nous laisse vider un certain.
On perd trop de temps
à suer, s'écorcher les mains. À quoi ça sert si on n'est pas sûr de voir demain?
Comme le dernier. Et vous feriez pareil si seulement vous saviez combien de fois la fin du monde nous a volé. Alors on vit chaque jour comme le dernier, parce qu'on vient de loin.
On se dit pire que notre histoire n'existe pas. Et quand l'hiver perdure, on se dit simplement que la chaleur nous reviendra. Et c'est facile comme ça. Oh, oh, oh.
Jour après jour,
on voit combien tout est éphémère.
Alors même en amour,
j'aimerais chaque reine comme si c'était la dernière.
Trop lourd
quand on ne vit que sur des prières.
Moi je
Je savoure chaque instant bien avant que s'éteigne la lumière.
Alors on vit chaque jour comme le dernier. Et vous feriez pareil si seulement vous saviez combien de fois la fin du monde nous a volé. Alors on vit chaque jour comme le dernier. Parce qu'on vient de loin.
Combien tout est éphémère, alors vivons pendant qu'on peut encore le faire, mes chers.
Alors on vit chaque jour comme le dernier,
chaque jour, chaque jour.
Vous feriez pareil si seulement vous saviez,
si seulement vous saviez.
Combien de fois la fin du monde nous a volé. Alors on vit chaque jour comme le dernier.
Parce qu'on vient de loin, Corneille, qui su Highlights. Dicevamo quindi dei mondiali di ciclismo che si concludono questo fine settimana in Ruanda, un'edizione storica perché per la prima volta si tiene appunto questa competizione nel continente africano, in particolare in Ruanda, e noi adesso quindi ne parliamo con un amico di Radio Popolare e di Highlights che da quelle parti è stato veramente tante volte negli ultimi anni. Buon pomeriggio a Marco Pastonesi, ciao Marco.
Ciao, buongiorno a tutti, grazie.
Giornalista sportivo di lunghissimo corso che segue soprattutto le cose che gravitano attorno al mondo del rugby e al mondo del ciclismo, e quindi per questo oggi siamo venuti da te, Marco, visto che siamo proprio nei giorni di questo momento storico, pieno di controversie, lo abbiamo spiegato, ma storico, cioè questi primi mondiali di ciclismo che si disputano in Africa e si disputano in Ruanda. Che cosa ci puoi raccontare di come sono stati vissuti finora questi mondiali?
Beh, in Africa con grandissimo entusiasmo. Io non sono in Africa, ma a giudicare insomma dalle immagini, dai social, devo dire che è un grande spettacolo di folla. Ma non avevo dubbi, perché la bicicletta in Africa ha preso una lunghissima rincorsa, in ritardo ovviamente rispetto all'Europa, ma con dei protagonisti e delle storie esemplari, straordinarie. E ultimamente il continente africano si è affacciato nel mondo del ciclismo perché ha una serie di atleti che offrono delle prestazioni speciali, perché hanno una resistenza superiore agli occidentali, ai bianchi, a quelli che vivono nell'agio e nelle pianure. Loro vivono sugli altipiani e combattendo la fame, e quindi i risultati insomma sono all'avanguardia, ecco.
Noi andiamo in onda alla vigilia, o comunque proprio nelle ore immediatamente precedenti la gara di ciclismo su strada, e di questo tracciato si è parlato molto nelle settimane che hanno preceduto appunto i mondiali. Viene descritto da tutti gli addetti ai lavori come uno dei più impegnativi, forse il più impegnativo della storia dei mondiali. Che cosa possiamo dire rispetto a questo?
Sì, non sono salite alpine, appenniniche e pirenaiche, ma bisogna considerare il fatto che si parte e si arriva a Kigali, la capitale del Ruanda, che è a 1700-1800 metri di quota, e quindi come se la gara partisse e finisse, non so, sul passo del Tonnale. Dopodiché ogni salita, che sia anche di 4, 5, 600 metri, quindi non impossibile, ma vuol dire arrivare all'altezza del passo del Gavia, quindi diventa automaticamente un tappone alpino, un tappone dolomitico, un tappone di quelli che fanno grande selezione, proprio per la rarefazione dell'aria, per le condizioni in cui si corre. La distanza è notevole e anche questo farà la differenza. È certamente un mondiale difficile. Io sono stato 4 volte al Tour del Ruanda e tutti i Tour del Ruanda finiscono a Kigali. A Kigali in particolare hanno scoperto una salita in pavé che ricorda i muri fiamminghi, è diventato il simbolo del Tour del Ruanda, ma anche dei mondiali, e quella lì sarà l'ultima mazzata sui corridori.
Rapidamente, quali sono i protagonisti da tenere d'occhio? Ricordiamoli, insomma.
Ma principalmente io dico due, cioè Pogačar, che è il fuoriclasse sloveno, e quest'anno ha vinto il Tour de France, ma ha vinto quasi tutte le corse a cui ha partecipato, e Remco Evenepoel, che è un belga fortissimo, soprattutto a cronometro sul passo. E Evenepoel nella prova a cronometro ha sconfitto, direi quasi stracciato, se non addirittura umiliato Pogačar, raggiungendolo. Era partito alcuni minuti prima e Pogačar è arrivato quarto, si è dichiarato comunque deluso, ma molto possibilista e molto ottimista anche invece sulla prova in linea, che ha tutta un'altra strategia e un'altra tecnica di gara.
Ricordavi che tu in questi giorni non ti trovi in Ruanda, ma ci sei stato diverse volte, quindi quali storie ti porti con te di quella realtà? Che cosa ti ha colpito quando ci sei stato?
Ma la mia prima volta in una corsa africana è stata il Tour du Faso, il Giro del Burkina Faso nel 2006, e una corsa bellissima, avventurosa, e chiesi ai giornalisti locali se ci fosse a loro memoria una corsa ancora più avventurosa del Tour du Faso. Mi dissero il Giro del Ruanda. Perché? Chiesi. E mi risposero: perché c'è stata un'edizione in cui si conosceva la sede della partenza delle tappe, ma non la sede di arrivo. E mi è sembrata una cosa bellissima. E poi c'è un altro mi ha detto: no, ma c'è sta anche un'altra edizione in cui il numero dei corridori arrivati l'ultima tappa era superiore al numero dei corridori partiti la prima tappa. E questo mi sembrava, strano, incomprensibile. E allora mi hanno spiegato che molti corridori non riescono ad arrivare alla partenza causa guerre, oppure causa furti, oppure causa dogane. E quindi vengono poi inseriti nella corsa col tempo dell'ultimo e di tappa in tappa. Così nel 2008 sono andato al Giro del Ruanda e quella è stata la prima delle mie 4 edizioni ed è effettivamente una corsa bellissima, una corsa che ha una storia che nasce dal genocidio del 1994. In 2-3 mesi furono ammazzati 1 milione di persone, e nasce anche dal singolare incontro e voglia di due americani, Tom Ricci, l'inventore delle mountain bike, e Jock Boyer, il primo americano a correre il Tour de France, e che hanno ideato prima e poi organizzato una squadra corse ruandese, e su quella hanno lottato per anni e anni fino ad arrivare ai mondiali del 2025.
Ecco, Marco Passonesi, queste storie, questi aneddoti, questi racconti che hai raccolto negli anni, nei tuoi viaggi a seguire i giri e a seguire le corse di ciclismo in Africa sono peraltro raccolti in un libro di recentissima pubblicazione che hai pubblicato insieme a Ediciclo Editore, che si intitola Strade Nere, 100 storie di ciclismo africano e in Africa. Che cosa ci puoi dire su questo libro? Già solo quello che viene riportato in copertina penso che possa suscitare un po' l'interesse e la curiosità di tante persone, perché ricordi i nomi di Coppie Bartali, ricordi il nome di Alessio Gasparini, questo primo ciclista italiano che fa parte proprio al giorno d'oggi di un team ruandese. Che cosa si può trovare in questo libro che hai appena pubblicato?
Storie. Sono storie che partono dalla fine dell'Ottocento, arrivano ai giorni nostri, ne ho scelte 100, forse fra 1000, c'è di tutto. E c'è Ali Neffati, un africano che correva il Tour de France con il Fez, oppure c'è Nelson Mandela, che forse era più appassionato di box che di biciclette, ma oggi c'è una corsa che arriva a casa sua e che celebra la pace, l'integrazione. C'è la storia di Enrico Toti, che era un ciclo esploratore e pedalando, sappiamo, con una gamba sola, arrivò nel sud del Sudan, ai confini col Sudan, quando poi venne bloccato e rispedito a casa. Oppure c'è la storia di Cecilia Gentile, una giornalista di Repubblica, è stata Repubblica, e che si è innamorata dell'Africa e che è andata in Africa per i suoi viaggi. Insomma, storie di campioni come Bottecchia, Bartali, Coppi, che hai nominato tu, e che sono andati a correre in Africa per ingaggio, o di gregari che in Africa si sono rivelati dei fuoriclasse. Ecco, insomma, c'è un po' della grande epopea del ciclismo che non ha tempo.
La grande epopea, e poi ecco anche queste storie piccolissime che però appunto la penna di Marco Pastonesi sa trasformare in qualcosa di unico, mi verrebbe da dire. Sai già quando sarai a Milano o nei dintorni per presentarlo?
Sì, la prima presentazione a Milano sarà il 16 ottobre alle 19:30 da Rossignoli, un tempio della bicicletta, in Corso Garibaldi 71.
E quindi chiudiamo con questo appuntamento per la presentazione del nuovo libro di Marco Pastonesi, Strade Nere, 100 storie di ciclismo africano e in Africa, uscito pochi giorni fa nell'imminenza di questa storica edizione dei mondiali di ciclismo che si tengono per la prima volta sul suolo africano in Ruanda. Grazie a Marco Pastonesi per essere stato con noi qui ad Highlights oggi pomeriggio.
Grazie, grazie mille, grazie per l'invito.
Anche per questa puntata di Highlights è tutto, a me non resta che ricordarvi che tutte le puntate possono essere riascoltate in podcast sulla pagina della trasmissione, sul sito di Radio Popolare. Io vi do appuntamento a sabato prossimo, sempre dopo il giornale radio delle 15:30 fino alle 16, qui con Highlights. Ciao a tutti da Luca Parena.